Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. COP26 entra nel vivo a Glasgow la conferenza ONU sul clima. Boris Johnson avvisa: se fallisce questo vertice, fallisce tutto. Dopo sarà troppo tardi. E per contenere il riscaldamento globale si torna a parlare di energia atomica. L'obiettivo è la fusione nucleare. Ne parleremo in un approfondimento. Da 12 a 18 mesi Berset evoca un'estensione del certificato Covid all'interno della Svizzera. Governo al lavoro per un suo eventuale riconoscimento anche all'estero. Dopo un anno e mezzo la Thailandia riapre le frontiere senza quarantena per i turisti vaccinati, una boccata d'ossigeno per l'economia del paese messa a dura prova dalla pandemia. 2021, un anno da dimenticare per i coltivatori di zafferano. Nel giornale reportage dall'Alto Vallese, dove sin dal 1400 si coltiva la spezia più costosa al mondo. Entra dunque nel vivo la COP26, la conferenza dell'ONU sul clima che si tiene a Glasgow in Scozia. Oggi i primi arrivi dei leader con i primi discorsi ufficiali. Un vertice è definito cruciale di cruciale importanza nella strada per raggiungere il contenimento del riscaldamento globale. E dalle anticipazioni si prospetta un'aria da ultima spiaggia. A Glasgow troviamo la nostra inviata Paola Nürnberg. Insomma, adesso mai più è un po' questa l'impressione che sembra emergere.
Sì, dici bene, oggi infatti prende ufficialmente il via la COP26 con l'arrivo dei leader del mondo che sono confluiti qui con la grande responsabilità di promettere azioni decisive. Questa è l'ultima spiaggia, l'hai detto tu e l'ha detto il principe Carlo, che lo ricordiamo fa gli onori di casa al posto della regina Elisabetta, costretta al riposo dai medici. Per il premier britannico Boris Johnson sta per scoccare l'ora X ed è stato persino più perentorio quando ha detto che se la COP fallisce fallirà tutto, perché ha spiegato: i nostri figli non potranno più intervenire domani, cioè domani sarà troppo tardi. Diciamo quindi che in questi 12 giorni di lavoro le premesse e le promesse per un cambiamento vero sono sul tavolo. Sappiamo però che ci sono resistenze da parte di alcuni paesi che non a caso sono i maggiori inquinatori, come India e Cina, ma anche la Russia, quarta nazione al mondo per emissioni di gas serra, e la Turchia. Resistenze che rischiano di rappresentare un pericoloso ostacolo a un accordo unanime. Comunque poco fa gli Stati Uniti hanno dichiarato passivo l'atteggiamento di Pechino. Il presidente Xi Jinping è oltretutto un grande assente a questa conferenza e sempre gli Stati Uniti hanno garantito che continueranno a fare pressione sulla Cina.
La COP26 arriva preceduta dal G20 di Roma, che ha lasciato irrisolti ancora diversi aspetti critici: nessuna data concreta per l'azzeramento delle emissioni di gas a serra, nessun colpo di grazia all'energia a carbone. Quali sono allora, Paola, le aspettative di questo vertice a Glasgow?
Ecco appunto, come far sì che non sia il solito bla 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 di Greta Thunberg, una frase la sua che è già diventata cult. Allora, le aspettative sono quelle di mettere in campo, che vengano messe in campo, misure che consentano di mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro la fine del secolo. Ma gli esperti non fanno che ripetere che al momento stiamo viaggiando verso un innalzamento di 2,7 gradi, un fattore che, se non sarà fermato, sarebbe catastrofico e appunto senza ritorno. Lo stesso segretario generale dell'ONU Guterres aveva lasciato il recente vertice di Roma che tu hai citato deluso, ma ancora con un filo di speranza ha detto sulla possibilità di attuazione di programmi rivolti al finanziamento e all'adattamento ai cambiamenti climatici dei paesi più poveri. Insomma, dovremo vedere.
Vedremo appunto quali risultati concreti si otterranno nelle prossime 2 settimane. Paola Nürnberg è in diretta da Glasgow. E per contenere il riscaldamento climatico si torna a parlare di energia nucleare. La proposta torna ad attualità in molti paesi di fronte alla lentezza con la quale si stanno affermando le energie rinnovabili. La tecnica della fusione nucleare, inseguita da decenni, è spesso presentata come cruciale per l'energia atomica del futuro. Di che cosa si tratta? Quali vantaggi presente e soprattutto potrà essere disponibile in un orizzonte temporale utile? Sentiamo qualche risposta nel contributo di Mangiura Battia.
La fusione nucleare è la sorgente d'energia del Sole e di tutte le stelle dell'universo. In teoria è possibile riprodurla anche sulla Terra, ma in pratica non si è dimostrato così semplice. Ci si sta infatti provando da più di mezzo secolo. in cosa consiste la fusione e quali vantaggi presenta rispetto alla fissione, ossia la tecnologia con la quale funzionano gli attuali reattori nucleari. Tony Donnet, direttore di Eurofusion, consorzio che riunisce una trentina di enti di ricerca europei, nel quale c'è anche la Svizzera.
Con la fusione si fondono insieme atomi molto leggeri, come l'idrogeno, in un processo che sprigiona moltissima energia. La fissione, invece, segue un percorso inverso, partendo da atomi pesanti che vengono divisi e la massa perduta è convertita in energia.
Le materie prime per produrre l'energia da fusione sono l'acqua, dalla quale si estrae l'idrogeno, e il litio, combustibili presenti in abbondanza, spiega il direttore di Eurofusion, che elenca numerosi altri vantaggi.
Il processo che avviene in un reattore a fusione si può fermare quando si vuole. Non c'è rischio di fusione del nocciolo con reazioni a catena e rilascio di enormi quantità di radioattività presente nel nucleare tradizionale da fissione. La tecnologia della fusione è intrinsecamente un processo molto sicuro. Non presenta emissioni di CO2, quindi è un'energia molto pulita. È sempre disponibile, non come il vento, per esempio, che quando non c'è vento non hai energia.
Uno dei grandi limiti dell'energia nucleare è la produzione di scorie radioattive.
Le scorie prodotte da un reattore a fusione forse sono superiori a quelle prodotte da un reattore a fissione, ma sono molto meno radioattive e lo restano per molto meno tempo. Sono quindi più facili da trattare.
Resta il fatto che la fusione nucleare è una tecnologia ancora in fase di sperimentazione.
Stiamo facendo progressi. Mentre parliamo, stiamo facendo ricerca nel più grande laboratorio al mondo, il Joint European Torus, che si trova in Inghilterra, e ci stiamo preparando per la sperimentazione nell'impianto ITER, frutto di una collaborazione internazionale che include Stati Uniti, Russia e Cina, e in corso di costruzione in Francia. Allo stesso tempo stiamo lavorando al reattore che produrrà l'energia elettrica e che dovrebbe essere pronto nella seconda parte di questo secolo.
Tutto dipenderà dai finanziamenti pubblici. Anche investitori privati come Jeff Bezos e Bill Gates stanno puntando sulla fusione, sfruttando le sperimentazioni scientifiche statali. Ma è evidente che questa tecnologia non potrà contribuire alla transizione energetica da qui al 2030. Ne è convinto Florian Casser, esperto di nucleare presso Greenpeace Svizzera.
Se questa tecnologia sarà mai disponibile, lo sarà tra vari decenni. Troppo tardi per affrontare il problema climatico. La politica deve potersi basare su situazioni realistiche e la fusione per ora non lo è. Non è ancora disponibile su grande scala.
Come orientare allora risorse finanziarie limitate?
Quando si ha un franco da investire si può fare una sola scelta. La fusione nucleare inghiotte somme enormi, risorse che si potrebbero destinare ad altre tecnologie come l'ottimizzazione energetica, il solare, l'eolico o altre energie rinnovabili che oggi sono già disponibili.
Difficile scegliere tra una fusione nucleare che promette molto ma che ancora non esiste ed energie rinnovabili che già ci sono e che potrebbero essere migliorate.
Era un approfondimento di Mangiula Bhatia. Voltiamo ora pagina. La validità del certificato Covid in Svizzera potrebbe essere estesa da 12 a 18 mesi. Un'eventualità evocata dal consigliere federale Alain Berset, che non porrebbe problemi nell'uso del pass all'interno della Confederazione. Per andare all'estero invece il discorso cambia, perché servirebbe un riconoscimento e il governo, se avrà le prove sufficienti per promuovere l'estensione, si muoverà in questo senso. Ce ne parla Paolo Latorre.
Tra circa un paio di mesi, a gennaio, i certificati Covid delle prime persone vaccinate scadranno. La validità del pass dura infatti attualmente un anno, ma le cose potrebbero cambiare. Il ministro della Sanità Alain Berset, intervistato dai giornali Itamedia, ha evocato oggi la possibilità di prolungare la validità del certificato fino a 18 mesi. La Svizzera è libera di decidere per quel che riguarda l'uso interno del certificato. Ciò che invece non è chiaro, ha precisato Alain Berset, è se gli altri paesi accetterebbero una tale estensione. Se la Confederazione dovesse disporre di prove che attestano il buon livello di protezione, senza bisogno del richiamo, il Consiglio federale si impegnerà a livello internazionale affinché la validità sia prolungata. Nelle prossime settimane, ha indicato ancora il Ministro della Sanità, il cui certificato scade in febbraio, saranno raccolte prove a sufficienza per prendere una decisione. Attualmente solo Israele esige un richiamo della vaccinazione per entrare nel paese se la seconda dose o la guarigione risalgono a più di 6 mesi. In Svizzera la terza dose, che è stato chiarito prolunga la validità del certificato di altri 12 mesi, è raccomandata per gli over 65 a partire da 6 mesi dalla seconda.
La Thailandia riapre oggi le sue frontiere ai viaggiatori. Dopo ben 18 mesi le autorità hanno infatti dato la via libera ai turisti vaccinati provenienti da oltre 60 paesi definiti a basso rischio, tra questi paesi anche la Svizzera, e fin da oggi sono attese decine di migliaia di visitatori. La pandemia ha messo in ginocchio l'economia del paese, in gran parte dipendente dal turismo, con una diminuzione degli arrivi dell'80%. Ci aggiorna la nostra collaboratrice del sud-est asiatico, Loretta Dal Pozzo.
La terra dei sorrisi torna a sorridere, almeno in parte. Niente più isolamento di 15 giorni in albergo per i visitatori che atterrano in Thailandia. Soltanto un test anti-Covid e, in attesa dell'esito, una notte in un albergo designato dal governo. Se il risultato è negativo, si è liberi di viaggiare in tutto il regno. Gli aeroporti di Bangkok e Phuket sono stati i primi questa mattina a ricevere turisti provenienti per lo più dall'Europa ed accolti dal personale vestito con dispositivi di protezione. Un benvenuto insolito, quindi, molta burocrazia alla partenza e all'arrivo, ma comunque grande soddisfazione per i visitatori, i residenti e per tutta l'industria, che rappresenta un quinto dell'economia e che, a causa della pandemia, ha registrato la sua peggiore performance dalla crisi finanziaria asiatica del 1997. La Thailandia era abituata a ricevere 40 milioni di visitatori all'anno. Nel 2022 ne aspetta 15 milioni per un giro d'affari di 30 miliardi di franchi, dice il governo. Ma gli addetti ai lavori sono meno ottimisti. Il paese registra ancora circa 10.000 infezioni da Covid al giorno, mentre solo il 40% della popolazione è vaccinata. Inoltre, la grande fetta di turisti cinesi, che ha un grande impatto sul settore, potrebbe rimanere lontana dalle spiagge thailandesi, vista la lunga quarantena che invece è ancora in vigore al rientro in Cina.
E anche l'Australia ha riaperto oggi i suoi confini dopo ben quasi 600 giorni. Il 20 marzo 2020 il governo di Canberra aveva infatti disposto una delle chiusure di frontiera più severe al mondo per proteggersi dalla pandemia di Covid-19. Decine di migliaia di australiani che vivono all'estero non hanno potuto così tornare in patria per oltre un anno e mezzo, con pochissime eccezioni condizionate dall'obbligo di una costosa quarantena di 14 giorni in hotel. Il nostro ultimo contributo ci porta in Alto Vallese, più esattamente nel paese di Mund, dove, pensate, sin dal 1400 viene coltivato lo zafferano. In questo periodo di solito i campi intorno al villaggio di montagna sono coperti di fiori di un color viola intenso, quelli appunto della spezia più pregiata al mondo. Quest'autunno invece gli orti sono brulli, grigi, e il raccolto sarà particolarmente scarso. Per i produttori di zafferano, il 2021 è dunque un anno da dimenticare. Vediamo il perché nel reportage di Luca Betti.
Mund, paese di circa 500 abitanti, si trova a 1200 metri sul versante settentrionale della Valle del Rodano, poco sopra Nathers. Ed è qui che incontriamo Sandra Schniedrich e Beat Salzman, due produttori di zafferano.
Grüß Gott.
Warte, dir auf mich.
Ja, genau.
Salzman, Beat. Salve, Lini.
Dalla fermata dell'autobus raggiungiamo in macchina i campi in cui viene coltivato il Crocus sativus, questo è il nome scientifico della pianta dello zafferano.
Ah!
Dopo aver superato un cancello, lo spettacolo che ci si presenta davanti è desolante qui e là in mezzo a zolle grigie, pochi fiori, quando nelle stagioni migliori i campi erano coperti da un tappeto di color viola intenso. Per Beat Salzman il 2021 è un anno da dimenticare. Colpevoli le forti precipitazioni estive che hanno rovinato il raccolto, dice l'arzillo ottantenne che da 20 anni coltiva la pianta per hobby. Il bulbo dello zafferano si trova a circa 10-15 cm di profondità. La fioritura avviene in autunno e la stagione del raccolto dura poche settimane, tra la metà di ottobre e l'inizio di novembre. Negli ultimi 4 o 5 anni, su una superficie di circa 2000 metri quadrati, la metà di un campo da calcio, Beat Salzman ha raccolto in media tra i 40.000 e i 60.000 fiori. Quest'anno saranno meno della metà. I tre stimmi di colore rosso intenso che costituiscono lo zafferano si trovano all'interno della corolla del fiore. Beat Salzman, con precisione chirurgica, ci mostra come staccare i tre fili. Ce ne vogliono circa 500, ossia 170 fiori, per un solo grammo di zafferano. Negli anni migliori Beat Salzman ne ha prodotto circa 350 grammi, venduto a 30 franchi al grammo. Nonostante sia definito l'oro rosso, lui non si è arricchito, ha solo guadagnato in salute. A 80 anni ha deciso però di cedere parte dei suoi campi a Sandra Schnidri, contadina di Mund.
Wir probieren es halt. Schnidri mir einfach, aber wenn man sie vorwagen, was mitnimmt.
Ja, also ich habe zusammen probiert, mal Kräuterbutter zu machen.
Con il marito e i 4 figli alleva capre, pecore, mucche e produce formaggio. Quest'anno si è lanciata nella coltivazione della spezia più costosa al mondo per sfruttare tutte le parti del fiore. Ha usato anche gli stami con cui ha preparato burro alle erbe.
3x 5000 und 1x 7000 und zwischendrin 1000 und 2000 und so.
Negli anni scorsi Beat Salzman ha registrato scrupolosamente i fiori raccolti giornalmente, 3 volte 5.000, una volta 7.000, cifre che quest'anno Sandra può solo sognarsi. Ritornati alla fermata dell'autobus, lasciamo Beat Salzman con il cesto di vimini in mano, che oggi difficilmente riuscirà a riempire.
E questo era un reportage firmato da Luca Betti. Microfono ora ai colleghi dello sport. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di ascolto.
Radio Televisione Svizzera.